Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, abbiamo dall'altra parte la regia tecnica del nostro carissimo Bruno Orte. E con noi oggi, bella compagnia ancora della nostra carissima Antonella Rita Roscilli, giornalista, scrittrice, fondatrice della rivista Sara Pegbe, che è una rivista di letteratura di lingua portoghese. Oggi ancora con noi di nuovo per questa seconda parte del nostro dialogo attorno al suo libro appena pubblicato dal titolo Zélia Gattai Amado e l'immigrazione italiana in Brasile.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.
Il libro è strutturato, l'ho strutturato in questo modo. Il capitolo molto esteso è appunto quello che riguarda l'emigrazione italiana a partire dalla unificazione del paese, quindi dal 1861, con una pennellata anche nel passato, quindi prima del 1861, e specificando che appunto gli italiani, prima di andare nelle Americhe, comunque soprattutto quelli del nord, facevano emigrazione stagionale, perché anche la situazione, diciamo, climatica e geografica non era delle migliori, per cui dovevano andare oltre Alpi. E però poi ho voluto, oltre alle storie legate che riguardano le agenzie, cioè la prima parte della migrazione che non era regolamentata, dal 1888 viene regolamentata l'emigrazione con una legge, quindi sorgono le agenzie dell'emigrazione, gli agenti che prima chiaramente approfittavano e mandavano più gente possibile, tanto che in Brasile si crearono anche i cosiddetti schiavi bianchi. Quindi cosa voglio dire con tutto questo? Che io ho cercato di creare l'humus importante per capire, ovvero il contesto, per cui parlo del contesto storico dell'Italia che ha causato anche perché no, si è avuta questa migrazione, come poi, ma anche il contesto di arrivo storico, cos'era il Brasile, perché accoglieva, perché ci furono questi accordi tra Italia e Brasile, perché appunto in ogni caso, se noi non spieghiamo, a mio modesto parere, i contesti storici e sociali, il lettore non può capire. E questo non è solo un libro che vuole ripercorrere una storia, non è solo un libro di memoria, è anche un libro che spero faccia riflettere sul fatto che siamo tutti fratelli su questa terra, e quindi ci sono delle situazioni storiche che portano purtroppo le persone a dover abbandonare. Ho letto da poco un bellissimo testo dello scrittore Luis Ruffato, che appunto, anche lui figlio, no, dal cognome Ruffato, è uno scrittore brasiliano originario del Minas Gerais, e lui usa proprio un termine che forse dà il senso, cioè emigrazione è una lacerazione perché comunque si abbandona e non sempre si va sapendo ciò che si incontra. È vero che poi ci sono anche degli emigranti di lusso, c'è gente che si sposta e si definisce migrante, ma magari va chiamato in una, ancora oggi, no? In un'azienda con lavoro, eccetera. Però la migrazione è sempre uno strappo in ogni caso, no? Dal luogo magari in cui sei nato, dagli amici, dall'ambiente. E quindi ecco.
A volte finisci che anche alla fine non sei più né di là né di qua.
Certo.
Perché poi qualcos'altro.
E certo.
E la ricchezza umana è proprio in questo.
Sì.
Che quando due culture si incontrano, per forza diventano, come dire, come il vapore.
Sì, e mi fai venire in mente un grande, appunto non so definirlo, italo-brasiliano che ho avuto l'onore di conoscere e che appunto poi mi ha fatto scoprire Jequié a Bahia, che era l'artista plastico Sante Scaldaferri. Sante Scaldaferri, grandissimo artista plastico, e lui diceva che era stato fabbricato in Italia a Trecchina, ma poi era sbarcato in Brasile perché era nato a Salvador. E lui diceva, ma ti senti più italiano o più brasiliano? E lui diceva, ma io sono tutti e due, perché dice, io adoro l'opera, sì, lui cantava anche l'opera, però nello stesso tempo dice, sono anche brasiliano, perché chiaramente è vissuto lì, quindi anche questo essere impregnati di più culture, no? Infatti io ho un mio amico che anni fa lasciava il Brasile per spostarsi in Spagna ed era uscito per la prima volta dal suo paese. E, insomma, ed era molto preoccupato perché, sai, insomma, non sapeva cosa l'aspettava, eccetera, eccetera. Però gli dissi, guarda, ricordati una cosa, ti cambierà completamente lo sguardo sul mondo, perché poi, per carità, non è una regola, però può capitare che ti cambia proprio lo sguardo, e una volta che accade che tu sei in un altro posto, non torni più indietro, non si può più tornare indietro.
Allora, cosa vorresti che il lettore non perda mai di vista ogni volta che leggi? Perché poi le opere come queste sono cose che sono anche strumenti di lavoro per molti ricercatori.
Va bene, tu dici dal punto di vista anche tecnico, dal punto di vista tecnico, chiamiamolo così, anche se è un po' riduttivo, comunque sempre controllo delle fonti e mai come oggi. Anche se è il caso andare nelle biblioteche, qua ringrazio una marea di biblioteche perché comunque ci sono state, eccetera, eccetera. E la bibliografia, che è fondamentale a mio avviso per un libro, anche per poter continuare, perché queste sono ricerche infinite che portano insomma anche per altre vie a volte. E non lo so, mi fai una domanda molto complessa perché ci sono molte cose. Per esempio, una è quella di dare più importanza alla storia dell'emigrazione italiana in primis, perché molte persone non la considerano. Oppure pensano, no, ma questo riguarda quelle persone. No, ogni 5 persone, ogni 5 italiani, 3 come minimo hanno dei parenti che sono emigrati, magari molti nemmeno lo sanno, il nonno, il bisnonno, il trisavolo, eccetera. Quindi tenere presente l'importanza di apprendere la storia. La storia che non è solo nei libri ufficiali, per cui essere classici topi di biblioteca, andare a ricercare e dare più importanza allo studio di questa, che è proprio una branca, secondo me, quella della storia dell'emigrazione italiana, troppo poco conosciuta, troppo poco analizzata o ridotta a nostalgie e miti. E non è così, cioè è chiaro che poi è questo poi il problema, a mio avviso, focale, almeno quello che io cerco di combattere, perché se tu vedi non c'è romanticismo, non c'è nemmeno crudeltà, però cerco di metterci realtà grazie alle fonti storiche, perché se noi lo riduciamo alla nostalgia, al pietismo, non va bene. Possiamo considerare che molti poi sono diventati effettivamente grandi industriali, vedi Matarazzo per esempio, di origini italiane, molti, però dietro c'è stato tanto sacrificio, quindi riportare anche alla realtà che niente si ha senza l'impegno. E questo è anche una lezione che fuoriesce dal conoscere la storia dell'emigrazione italiana. Chiaramente ci saranno stati anche assassini, anche ladri, anche no,
fa parte. Umano.
Però diciamo coloro che sono riusciti e sono riusciti anche a tenere unite le famiglie, perché il valore della famiglia per l'italiano perlomeno prima era importante ed è uno dei motivi focali del governo brasiliano per cui volevano gli italiani lì, perché avevano bisogno di questo valore. Quindi ecco, che non si dimentichi, che si vedano i punti in cui ci sono degli sforzi a partire dai viaggi, dei famosi viaggi della speranza e dalle morti che hanno dovuto affrontare dei loro cari anche durante il viaggio, per esempio questo. E la seconda cosa, di dare anche più importanza, ed è stato detto, devo dire, durante la conferenza, all'opera memorialistica di Zelia Gattai Amado, che oltre ad essere la moglie del grande scrittore Jorge Amado, è un personaggio molto importante per quanto riguarda la ricostruzione di molti punti importanti dell'emigrazione italiana.
Ma secondo te oggi questi tipi di storie entrano facilmente già nei manuali di storie per i ragazzi, no? Perché il tema dell'immigrazione è diventato un tema di grandissima attualità, eppure l'Italia sembra voler dare l'impressione che sia un tema nuovo per loro.
In effetti,
per esempio, in questo caso ti chiederei anche di entrarci un po', raccontarci com'è stata questa presentazione della fiera e soprattutto i tipi di domande che ti hanno fatto, qual è la preoccupazione maggiore che hai sentito?
Allora, intanto per quanto riguarda la presentazione, devo dire che Fabio Porta si occupa molto di queste problematiche e lui stesso che stava facendo la proposta di legge per far introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado italiane proprio questa disciplina della storia dell'emigrazione italiana. Perché appunto ne abbiamo bisogno. Per concludere questa parte della conferenza di cui mi chiedevi, ho notato molta attenzione da parte del pubblico, che avrebbe voluto ascoltare anche di più. Ma come sai, le sale lì hanno un orario, cioè stretto, 60 minuti, e quindi ci siamo dovuti fermare, come anche il Norberto Lombardi, che è il curatore della collana, ha fatto una bellissima introduzione, lui cura proprio questi quaderni dell'emigrazione, ci sono dei libri di questa collana che parlano, non so, dell'emigrazione dei bambini italiani in Italia i primi del Novecento, fine Ottocento, ancora non esisteva una legge che difendeva l'infanzia, al contrario della Francia per esempio, e quindi i bambini venivano ancora venduti, andavano nelle vetrerie francesi o andavano a fare gli spazzacamini, si ammalavano, morivano, cioè tutte queste storie incredibili. Quindi ci sono dei libri veramente, per quello io sono fiera di uscire con questo libro in Italia, proprio in questa collana. E diciamo che non è che della storia dell'emigrazione italiana non si studia proprio niente. Ora non so di preciso, ma ti posso portare la mia esperienza. È chiaro che ce l'hanno fatta studiare a scuola, a tratti nostalgici, prendendo il libro di De Amicis Cuore, in cui sembrava normale che un bambino aveva preso una nave dalle Appennini alle Ande, no? Per l'Argentina, ma non ci dicevano perché c'era stata. Quindi bisogna chiedersi perché. Di conseguenza molta gente sottovaluta questo tema e lo considera magari un tema di nicchia, un tema, e invece abbiamo bisogno di portarlo alla luce, ma ce ne saranno tantissimi di documenti da riportare ancora alla luce, e storie che sono rimaste, ripeto ancora una volta, sotto la cenere. Magari sono presenti nelle biblioteche, per esempio un ritornato che nemmeno si firma pensa, anonimo o con le due lettere puntate, chissà perché, tornato non si sa come dal Brasile, scrisse un pamfletto intitolato Gli schiavi bianchi, memorie di un ritornato, che ho scoperto che sta alla biblioteca di Firenze, alla Nazionale, per esempio. Quindi credo che farebbe molto bene introdurre dei testi nelle scuole, cominciare proprio a parlare in un altro modo della storia dell'emigrazione italiana, perché serve non solo per onorare la memoria dei tanti connazionali, no? Che i loro sforzi, le loro morti, ma anche per il presente e soprattutto per il futuro.
Quindi ai nostri ascoltatori, ascoltatrici, comunque, che raccomandiamo ovviamente il libro. Ecco, che se dovessi dargli altre cose che ti viene in mente di dirle, soprattutto in un momento che viviamo, a me piacerebbe che si vedesse questo testo come qualcosa che aiuta a riflettere un po'. In questo periodo ci stiamo confrontandoci con questo problema, e che questo testo possa servire veramente di un punto di riferimento per il paese. Ecco, allora, da questo punto di vista, qual è il messaggio che vorresti lasciare anche ai giovani?
Il messaggio è quello della conoscenza, dell'approfondimento, di conoscere più, in questo caso, noi stessi. Dicendo noi stessi, io dico la nostra storia, da dove veniamo, e come ho già detto, che nulla si crea dal niente. Quindi imparare anche a non perdere le speranze, a non perdere l'idea anche di sacrificarsi pur di arrivare, insomma, di camminare. E poi allargare lo sguardo e pensare che ciò che accade in questa epoca a molti italiani è accaduto prima. È vero poi che, insomma, le cose magari si possono anche, no, sono state un po' diverse, perché comunque all'epoca il governo seguiva gli emigranti, però c'è anche una fetta, soprattutto prima che fosse regolamentata, in cui c'erano i clandestini italiani che si imbarcavano e andavano. E quindi, ecco, riflettere su queste cose, perché a parte il fatto che io sono dell'idea che non dobbiamo accettare qualcosa solo perché è capitato a noi, in primis è questo, però a maggior ragione l'Italia, che ha vissuto una grande parte della storia, che appunto è stata rimossa, perché è stata rimossa. Dovrebbe ancora di più capire certi meccanismi che spingono tante persone, tanti fratelli, sorelle, a dover lasciare il proprio paese. Vedi, c'è un dettaglio insomma, nel libro è ben presente, ed è quello dell'inclusione. È vero che chiaramente il Brasile aveva bisogno di gente che arrivasse dall'esterno, perché poi è così, aveva bisogno di popolare, però ci sono state tutte le storie legate appunto ai fazenderos che sfruttavano situazioni terribili di semischiavitù praticamente, però poi nel tempo le lotte eccetera eccetera, poi però sono stati man mano inclusi nel tessuto sociale. Quindi quello che voglio dire è la seguente cosa, che oltre ad accogliere persone di altri paesi, se non viene fatta una politica di inclusione, che può essere anche quella di dover imparare la lingua italiana, di dover rispettare magari anche determinati costumi del paese in cui sei, è normale.
Però è un problema di educazione base.
Esatto, il lavoro, eccetera. È ovvio che se non c'è una politica di inclusione, si creano delle sacche di popolazione nuova che è allo sbando. Ed è anche molto pericoloso, oltre alla compassione, no? Per delle persone che magari arrivano piene di speranza e poi è finita. Ma poi in un paese che è il secondo in termini di vecchiaia al mondo dopo il Giappone, quindi a maggior ragione, pur facendo un discorso di interesse, l'inclusione è importantissima. E guarda, i figli di quegli italiani,
che era già successo con l'imperatore Caracalla,
era infatti
un problema di interesse, chiaro, però vedi come i romani
però,
già allora
alla fine comunque venivano inclusi nella società, perché quella è la cosa importante, altrimenti poi si creano i ghetti creano insomma delle situazioni anche molto pesanti, vedi per esempio a Milano, nelle periferie eccetera. Quindi il discorso
in Francia
dell'inclusione è fondamentale, politiche inclusive che sicuramente, insomma, dovrebbero prevedere anche dei punti, forse un po', insomma, la scuola, imparare l'italiano.
Tutti
però,
gli strumenti per inserirsi.
Strumenti per inserirsi nella società, avere un lavoro, una casa, e dare il proprio contributo al paese. I figli, per esempio, il fatto dei ragazzi nati qui, i figli di quegli italiani che nascevano in Brasile erano brasiliani. Qui accade ancora oggi che appunto a scuola io mi metto nei panni di un ragazzino di 12 anni che si sente italiano, mangia italiano, parla italiano, pur essendo figlio di persone provenienti da altri paesi, e che non può avere gravissimo limite. Per cui mi pare si parla oggi di ius soli, no? Che è una cosa importantissima, quindi sono discorsi molto molto profondi, molto lunghi da fare, mi auguro che libri come questi possano portare. Io sono comunque disponibile ad andare nelle scuole a parlarne, a leggere, perché ci sono anche dei passaggi ripresi dai giornali dell'epoca, scritti da italiani, che fanno riflettere molto.
Grazie. Però prima del grazie, quando è il prossimo? E che cosa? Il romanzo torna alla letteratura oppure ancora
sorpresa
alla saggistica?
Sarà una sorpresa, però già ci stiamo pensando.
Grazie.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
E per oggi è veramente tutto. Ringraziamo ancora una volta la dottoressa Antonella Rita Roscilli per la sua disponibilità di sempre e speriamo ancora di averla con noi per continuare a parlare di altre sue opere. E a tutti e a tutte voi che ci avete finora ascoltato, rinnovo gli auguri di una felice e serena fine settimana. Allì, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Laudetur Jesus Christus. Who has hurt all mankind?